Questo è un podcast di Radio SBS. Per scoprire come ascoltare il nostro programma visitate sbs.com.au/italian.
Bilingui in erba.
Nel nostro spazio dedicato al bilinguismo, quindi alla nostra rubrica Bilingui in Erba, abbiamo un ospite che adesso ci racconterà un po' di più la sua storia. Allora, innanzitutto, Andrés, benvenuto ai nostri microfoni.
Grazie mille.
Innanzitutto, già il tuo nome tradisce un pochino le origini, ma non le svela, perché in realtà è la storia più complessa. Raccontaci appunto innanzitutto da dove vieni.
Bene, la realtà io sono nato qui a Melbourne, in Australia, però sono partito quando avevo 18 mesi, un anno e mezzo, e siamo partiti in Germania, dove siamo stati solamente 4 anni, poi ci siamo trasferiti in Italia per 10 anni. I miei genitori, bene, mia madre è cilena, ma di origine italiana, i miei nonni vengono da Chiavari, dalla regione della Liguria, cambio mio padre è uruguaiano, ma di origine vasca, spagnola, del nord della Spagna.
Un bel miscuglio, insomma.
Eh sì.
L'italiano è perfetto, anzi, con un accento abbastanza romano.
Eh sì.
Quindi tu, appunto, raccontaci un po', sei arrivato in Italia quando?
Io sono arrivato nel 70, vediamo, nel 79, quasi 1980 sono arrivato in Italia.
E prima ancora, tu appunto mi dicevi, sei nato qui in Australia. Come mai con la tua famiglia vi siete trovati dall'altra parte del mondo? Da dove arrivavate in Australia?
Questa è un'altra storia. Mia madre è partita dal Cile negli anni 60 a studiare in Germania, a Amburgo. Lì ha conosciuto mio padre, si sono sposati lì e hanno avuto questa avventura di partire a, diciamo, a colonizzare qui l'Australia negli anni 70. E sono venuti qui, io sono nato nel 74.
Quindi dalla Germania sono emigrati qui in Australia.
Esattamente.
Ci dicevi però che dopo 18 mesi, quindi insomma poco dopo...
Sì, perché realmente in realtà non si sono abituati molto qui all'Australia, diciamo negli anni 70 era molto diverso da come adesso. E poi mia madre è partita, io sono... siamo partiti nel 75, nel 73 è stato il colpo di Stato in Cile. Quindi mio nonno, che era politico in quell'epoca, era senatore, è stato esiliato e sono partiti in Germania. Quindi noi ci siamo riuniti in Germania, ma mia madre è partita nuovamente perché ha trovato lavoro in Ungheria, quindi è rimasta lì in Ungheria.
Un casino.
Io sono rimasto con i miei nonni in Germania.
Insomma, Andrés, veramente una famiglia sparsa un po' in tutti gli angoli del mondo. Quindi insomma tu sei rimasto con i tuoi nonni in Germania. A questo punto tu parli anche il tedesco?
No, diciamo qualche parola mi ricordo, ma sono stato nel kindergarten pochissimo, poi siamo stati 4 o 5 anni solamente.
E quindi da lì poi siete andati in Italia, immagino.
A Roma. Sì.
Ecco da dove viene l'accento.
A Roma, sì.
E quindi a Roma quanti anni avevi quando sei arrivato lì?
Sono arrivato quando avevo 5 anni e sono rimasto quasi fino ai 16 anni. Fino ai 15 anni a Roma. Poi ci siamo trasferiti nuovamente a Modena, ma sono stato un anno solamente.
Senti, ma tu appunto in quel periodo vivevi con i tuoi nonni, che ci dicevi appunto sono cileni. Con loro che lingua parlavi?
Come avevano sempre questa voglia di ritornare in Cile, pensavano che durava poco il tempo che era Pinochet al governo, in casa si parlava lo spagnolo, a scuola parlavo l'italiano.
Quindi ecco come sei cresciuto bilingue.
Esattamente,
insomma.
Sempre a casa lo spagnolo. Infatti poi per esempio mia nonna, l'italiano non l'ho mai imparato nei 10 anni che siamo stati lì, quindi l'unica forma di comunicarci era lo spagnolo.
E quindi tu diciamo che le prime parole le hai imparate in che lingua?
Inglese. Quando ero qui, sì, diciamo, le prime parole, quando ero piccolo parlavo un po' inglese.
Okay.
Vabbè, quello che parlava un bambino di un anno e mezzo, 2 anni. Poi tedesco e poi lo spagnolo e l'italiano insieme.
Insomma, un bel misto. E oggi, quindi a questo punto, quali sono le lingue che tu parli, appunto, a parte l'italiano?
Spagnolo-italiano.
Quindi insomma tu vivi in Italia per tanti anni, impari l'italiano e a un certo punto torni in Cile, se non sbaglio.
Eh sì, dopo che finisce la dittatura, poi mio nonno è morto in Italia, quindi per ripatriarlo è tornata la mia famiglia. In quel momento io mi sono trasferito a Modena perché mia madre ha trovato lavoro a Bologna. Quindi però sono stato un anno, tra il clima, con mia madre non ci conosciamo praticamente, quindi ho deciso io di andare in Cile.
C'era qualcosa che ti chiamava?
Per conoscere qualcosa di nuovo, nuovi orizzonti, è un posto diverso, non so, curiosità anche un po'.
E non c'eri mai stato prima di quel momento?
Ero andato in vacanza 2 volte, ma quando ero a vacanza di scuola in Italia siamo stati 2 mesi, 3 mesi.
Quindi tu a un certo punto decidi di andartene in Cile, lo spagnolo lo parlavi a casa con i nonni, quindi non hai avuto grossi problemi da un punto di vista linguistico?
Diciamo, il primo anno forse un po', perché il cileno è molto diverso dallo spagnolo, diciamo molti è un dialetto strano, diciamo, no?
Lo so.
Però sì, vabbè, mi comunicavo bene, a scuola nessun problema, diciamo, tra gli amici che parlavano un po' più in spagnolo, come si dice, in jerga, si capiva.
Infatti quello volevo dirti, più che altro, più che lo spagnolo, probabilmente hai dovuto imparare appunto lo slang il modismi,
cileno,
che...
esattamente.
E quindi oggi come oggi, se tu devi pensare a una delle due lingue che tu preferisci, voglio dire, in quale delle due lingue tu senti che ti esprimi meglio?
Beh, forse per il tempo che ho parlato, che sono stato quasi 20 anni in Cile, credo che lo spagnolo. Perché l'italiano, diciamo, quando sono arrivato poi i primi 10 anni, parlavo solamente spagnolo, l'italiano già non l'ho parlato più. Poi, dopo 10 anni, ho cominciato a lavorare in turismo con gruppi di italiano e lì l'ho recuperato un po', perché diciamo all'inizio anche avevo un po' di problemi perché non mi ricordavo bene come si dicevano certe cose. Però già dopo 2 o 3 mesi, leggendo, mi sono recuperato un po'.
Quindi, insomma, poi, di nuovo, per esperienza, a volte a me ancora succede, nonostante anch'io mi consideri assolutamente bilingue, mi succede di prendere parole e portarle da una lingua all'altra, perché poi appunto lo spagnolo e l'italiano sono due lingue diverse, però hanno anche tante similitudini, insomma.
Sì.
Ti succede?
Sì, per esempio col telecomando, sempre gli dico, anche spagnolo lo chiamo telecomando.
Ok, controlli.
Sì,
in spagnolo si dice control remoto.
Esatto, parli così, sì, alcune parole ancora le continuo a usare in italiano, ma perché anche la mia famiglia si continua in certe parole a comunicarsi in italiano.
Tipo? Facci altri esempi.
Telecomando, pioggia.
Ah, pioggia. Pioggia
è sereno,
in Cile
è sereno. Non diciamo giuvia, sta piovendo, diciamo, per esempio.
Ah sì?
Sì.
Quindi solo
alcune parole le manteniamo, sì.
E senti, si dice spesso che chi appunto è bilingue ha un po' una scissione in qualche modo del cervello, cioè uno assume, tra virgolette, una personalità in una lingua piuttosto che in un'altra. Ad esempio, nel mio caso, io... quando parlo lo spagnolo veramente mi sento molto più sciolta, un po' più libera. Sento che ci sono delle differenze nel mio modo di esprimermi in una lingua piuttosto che in un'altra. A te capita?
A me succede uguale. Per esempio con l'italiano mi sembra che è una lingua un po' più elegante, si parla un po' più formale, più... non so, più poetica a volte per i rapporti tra le persone. Cambio il cileno è un po' più slang, diciamo, no? Più rilassato, più, non so, come dicono in Roma, andiamo a mangiare, andiamo a fare il barbecue, una cosa simile, no?
Poi sì. Tra l'altro tu prima mi raccontavi che hai una fidanzata francese.
Sì, cileno-francese.
Quindi con lei chiaramente parli in spagnolo.
Parliamo spagnolo, sì, perché francese io no, non lo capisco molto.
Ma quando ad esempio dicevi, no, l'italiano è una lingua un po' più elegante, quando devi dire le cose importanti le dici le cose in italiano o no?
Sì, alcune le dico in italiano, ma per esempio... ci sono parole che si assomigliano sia in francese come il basilico, il basilic, basilico, parole che si possono, però il resto no, oggi parlo lento in italiano o in spagnolo, ci capiamo.
E senti, ci sono delle cose tra una delle due lingue che trovi proprio molto più difficile invece utilizzare? Magari ci sono delle lacune, delle cose che tu senti in una delle due lingue?
Sì, beh, in italiano è un po' più difficile forse per me, per il tempo di studio, anche perché ho fatto solamente la scuola elementare in Italia, no? Però, diciamo, come il latino, tutte e due, la grammatica è simile anche tra lo spagnolo e l'italiano, quindi non è che sia così diverso.
Non hai grossi problemi. Mm. E se ad esempio devi scegliere, non lo so, di leggere un libro o di guardare un film, cosa fai?
È uguale. Per me è uguale, sì.
Diciamo... E se ad esempio pensando, se dovessi avere dei figli, che lingua preferiresti, pensi, parlare con loro?
Io credo che tutte e due, come l'hanno fatto con me, certe cose, esprimersi in italiano o aver contatto con gente delle due comunità, la cucina anche, no, unisce molto, per esempio la parte della cucina, non so, la cucina spagnola, cilena o italiana, anche i nomi, gli ingredienti.
Assolutamente, questo è un aspetto molto interessante che hai toccato, Andres. In effetti appunto la lingua non passa solamente appunto attraverso le parole, attraverso i discorsi, ma chiaramente passa anche attraverso esperienze culturali, come tu hai citato anche la cucina. Tra l'altro appunto la cucina è un ambito che tu conosci molto bene perché tu fai anche lo chef.
Sì, anche cucino, sì.
E in questo caso cosa fai? Senti che ci sono delle differenze nette tra le cose che prepari in cucina, quindi magari quelle che appartengono alla cultura cilena piuttosto che a quella italiana, o a volte mischi?
Mischio, perché per esempio Cile è un paese molto ricco in prodotti, no? Tra la parte agricoltura e soprattutto del mare, quindi si può fare la pasta ripiena ma con prodotti del Cile, non so, del granchio, jaiba che si chiama, con ricotta o ripieni diversi, no? Ma sempre mantenendo la forma italiana del farlo, però fare un mix.
Quindi insomma questo è uno degli aspetti in cui mischi le due culture tranquillamente.
Sì.
Concludendo, appunto, adesso sei qui a Melbourne, sei qui da un po' di giorni, ma a quanto pare insomma ti fermerai per tanto tempo. A livello di inglese come siamo messi?
Non molto bene.
Non siamo al trilinguismo.
No, ho molta voglia di imparare, mi riesco a comunicare, ma diciamo già spesso più tecniche mi è un po' difficile, però col tempo io credo che si può migliorare. No?
Assolutamente sì. Andrea, ti ringraziamo molto per essere stati con noi questa mattina e un in bocca al lupo per la tua avventura australiana.
Moltissime grazie, eh? In bocca al lupo anche a voi.
Avete ascoltato un podcast di Radio SBS. Seguite il programma in diretta ogni mattina alla radio. Potete anche ascoltarci on demand attraverso il nostro sito e la SBS Radio app. Visitate sbs.com.au/italian.